Enedis.
Wake up! Wake up, wake up, wake up! Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake! This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the Taruk Root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bartram Fabric, quinta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Deprook e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Tram Fabric per la puntata 117, numero 18 della quinta stagione al D 6 aprile 2018. Ma è anche la trasmissione che va con i suoi ringraziamenti per il defunto del giorno da Martin Luther King a Giorgio Bubba. E andiamo!
Grande!
E andiamo avanti così! Ma se voi siete al cinema e non conoscete né Giorgio Bubba né Martin Luther King, siete messi malissimo. Ma siete messi ancora peggio se avete un cellulare che illumina 7, 8, 10, 15 file e non state mandando un messaggio a nessuno all'infuori di Air Director.
Geniale!
Ma se conosco Martin Luther Bubba vale lo stesso?
È uguale.
È uguale, perfetto. Allora, puntata numero 117, 117esima diretta spaziale, anche un po' pasquale, perché qui... Se sentite particolarmente silenzio perché stiamo tutti ciancicando, quindi sì. Ci passeremo la parola velocissimi perché ognuno vuole ritornare a ciancicare. Stiamo aspettando ancora dei protagonisti, dei grandi protagonisti del Novecento. Uno tra tutti, Laszlo Kovacs.
Carico stasera.
Che
carico.
Stasera preparatevi. Carico,
carico. Ti posso fare una domanda?
Ma come è uscito fuori tutto sto frasaglio ciancicato?
È la pizza di Pasqua di Smith.
Dell'Adels.
Dell'Adels, che salutiamo.
Salutiamo l'Adels.
Una pizza
comunque,
curiosa.
Noi iniziamo subito a darvi contenuti esclusivi e anche un po' piccanti sulla nostra pagina Facebook. Sto per postarvi una foto del come ci sentiamo. Poi vi spiegheremo anche il perché man mano che andiamo avanti. Gran bella musica anche in questa puntata e anche gran bei film, quelli di cui vi parleremo. Giusto, Lupus?
Giusto. Ho appena detto pizza per la torta, ma ha ingannato Smith che ha chiamato pizza la torta di sua
allora,
moglie.
Io non volevo,
no, io l'ho detto perché lui ha detto pizza, io ho detto pizza, poi l'ho preso e ho detto, ma questa è una torta.
Non è possibile. Questo errore è stato generato.
No, sì, è stato generato da uno di San Martino.
No.
Sì, l'hai detto tu. Abbiamo tanto registrata la puntata.
Ho i miei dubbi.
Comunque, oltre alla pizza,
perché ricordo che questa torta di Pasqua è benedetta e vorrò vedere il momento in cui la mangerà la Slow Cover.
Secondo me è maledetta. Io la sto mangiando, non mi fa niente per cui. Allora, a parte le rubriche, dunque, musica HD c'è, mi confermi il director. Oggi a 8 lo confermiamo che c'è, il professore ci dovrebbe essere. Abbiamo quattro uscite freschissime: Charlie Thompson di Andrew Hay al postmodernissimo, A Quiet Place horror di John Krasinski nei multisala, I segreti di Wind River di Taylor Sheridan al Sant'Angelo. E poi avremo un Laszlo Kovacs d'eccezione in un assolo sul giovane Karl Marx di Raoul Peck.
Grande assolo.
Do il benvenuto a Daniele Pampanelli e a Nancy in secondo piano. Stavolta ricordiamoci di farle leggere il cinema di oggi 8, non come la settimana scorsa.
Io non c'ero, quindi non mi assumo responsabilità.
Vabbè, box office.
Mi assumo responsabilità rispetto al box office. Il weekend di Pasqua vede in testa alla classifica Ready Player One di Steven Spielberg, che incassa 1.780.000 euro a lei. Secondo è Il sole a mezzanotte di Scott Speer, che incassa 862.000 euro al volo nel suo secondo fine settimana di programmazione per un totale di 2.000.000 e 2. Al terzo posto troviamo Contromano di Albanese Antonio con 721.000 euro. Al quinto posto con 616.000 euro circa abbiamo Tonia di Greg Gillespie. Merita Tonia, merita?
Merita.
Merita, Tonia, merita.
Assolutamente sì.
Per quanto riguarda il parziale della serata di ieri, il film di Spielberg viene relegato, ecco che già è finita l'onda della novità, vedrete.
Bene.
Sebbene per poco secondo al secondo posto con 112.000 euro, il primo posto va ad una nuova uscita, Nella tana dei lupi, di Christian Gudegast, che totalizza 135.000 euro circa. Ancora una nuova uscita al terzo posto, A Quiet Place, appena citato da Lupus, di John Krasinski, che incassa 51.000 euro, poco più.
Al quarto c'è Tonia, comunque, che regge, continua a reggere.
Incasserà bene. Più Tonia che Spielberg. No,
molto probabile.
Mangiando una torta, una torta di Pasqua, ce la sapremo.
Spielberg sta, comunque ha incassato 112.000 euro ieri sera, eh? Cioè una settimana dopo che è uscito, su una sera. Non...
E spicci.
Non scherziamo. Va bene, dai, allora aspettando di cominciare, facciamo, sì, anzi,
frizzantina la facciamo.
Avevo proprio l'incanna, quindi la facciamo frizzantina. Sta settimana la musica, il direttore l'ha pescata un po' in giro perché non ce n'era molta.
Ma che musica!
Nei film, ma che musica, maestro. Questa in particolare l'abbiamo presa da Quanto Basta, un film oggi in sala, una canzone che incredibilmente non abbiamo ancora messo. Town Called Mary's, The Jam.
I segreti di Wind River, il film di Taylor Sheridan che troviamo al Sant'Angelo e anche nel multisale, però al Sant'Angelo.
È vero, anche in multisale?
Sì, sì, ho visto.
Secondo me è solo Sant'Angelo.
No, sì, Sant'Angelo e basta, Sant'Angelo e basta. Film, abbiamo detto, di Taylor Sheridan, lo stesso regista di Il Sicario,
lo stesso sceneggiatore,
pardon, perché era Villeneuve il regista, se non sbaglio, sì. esatto, lo stesso sceneggiatore che qui si dà alla regia, I Segreti di Wind River. Andiamo con una sinossi.
Tanto ci abbiamo la fissa noi italiani con questi titoli di merda, sì. i segreti di Twin Peaks. Si chiamava Wind River il film.
Suonava
però
meglio.
I segreti. Ce ne metti i segreti. Questo è uno dell'Ottocento che tira in ballo i segreti. Vabbè, comunque, trilogia ideale, l'abbiamo detto l'altra volta, sulla nuova frontiera americana. Questa volta, diversamente dagli altri due, come abbiamo detto, erano Sicario e Hell or High Water, quest'ultimo diretto da David McKenzie. In questo caso, invece, Taylor Sheridan dirige, non per la prima volta, perché ha già fatto un film nel 2011, però insomma...
Qual era il film?
Era Vile, non mai visto. L'avevo detto l'altra volta, al cinema di oggi a 8, ma insomma non lo conosco. Però lui è scrittore, insomma, è stato attore, sceneggiatore, eccetera. Questa trilogia ideale è una trilogia appunto ideale perché parliamo di frontiera. Frontiera in senso estremamente lato, perché in primo Sicario eravamo nella vera frontiera col Messico, qua siamo in mezzo al Wyoming.
Si è alzato, dal Messico al Texas e poi...
Qua siamo in Wyoming. Volevo prendere il sample di Homo Solo, ma mi sono scordato. Comunque, siamo nel Wyoming, uno stato che tra l'altro ha i confini esattamente quadrati, uno di quegli stati americani centrali proprio tagliati con l'accetta.
Tra l'altro Wyoming è notoriamente utilizzato come test per le gare di aerofagia.
Esatto, appunto, quello che dicevo un po' cazzi. Comunque siamo in una riserva indiana, per la precisione Arapaho, per citare gli Squallor anche, insomma, certo. Arapaho. Nel Wyoming, questo personaggio, Corey Lambert, interpretato dal sempre valido Jeremy Renner, è un cacciatore di predatori, cioè uno che viene assoldato per fare fuori animali. È un posto un po' difficile. In questo momento ci sono dei puma, dei leoni di montagna che fanno fuori il bestiame e lui li sta cacciando. Improvvisamente un giorno rinviene un cadavere. Le circostanze sono un po' inquietanti perché una ragazza appena diciottenne, caduta nella neve, scalza, congelata, con macchie di sangue, probabilmente stuprata. Tra l'altro anche lui ha nel passato un episodio analogo a una persona cara, e quindi insomma
anacolo
de che. All'improvviso viene mandato dall'FBI, che non dà molta importanza ai casi di omicidio nelle riserve indiane del Wyoming, in mezzo a uno spazio abitato
da giovane indiana,
pochissime persone. Quella uccisa è ovviamente una giovane indiana. Jeremy Renner peraltro è sposato con una indiana
nel film.
Sua moglie è un'indiana. Viene mandata una recluta dal Nevada, viene spedita dal Nevada una recluta che si trovava a Las Vegas per altre indagini, e si tratta di Elizabeth Olsen, chiaramente spedita lì perché dice: non ci abbiamo le meglio, beccate questa. E lei chiede a lui di aiutarlo nelle indagini perché si accorge che lui ha una certa conoscenza del territorio.
Questa è la sinossi. Che tra l'altro lei e lui hanno lavorato negli Avengers, no?
L'abbiamo detto. Ah no, tu non c'eri.
Io non c'ero, scusa.
Diciamo che la sinossi, così come l'hai descritta tu, forse sembra un qualcosa di molto classico, di molto già sentito, forse anche un po' riscontato. Io credo che non sia una scelta a caso, quella di mettere degli elementi che sono assolutamente visti e rivisti. Quello dell'agente, l'FBI novellina che arriva praticamente con la camicetta e la gonna in un posto dove invece vivono sotto zero, quindi con no, anche seri problemi, no? di acclimatamento,
di ipotermia,
certo, e un luogo assolutamente molto maschile, dal fatto che il protagonista è un cacciatore di predatori, in mezzo a personaggi che sono molto rudi, molto giustamente adatti all'ambiente desolato, se
forgiati,
vogliamo,
diciamo.
Forgiati dal freddo, dal clima, anche dall'isolamento, no? che si vive da quelle parti. Gli elementi femminili non sono solo presenti, ma è una chiave questa, credo, del film, con la gente dell'FBI, ma anche appunto con una vittima che si vede, e poi
anzi due vittime, se vogliamo,
è il fulcro, e una vittima che non si vede ma si sente raccontare, che però da lì secondo me parte una storia che, a giudicare dal trailer e da quello che comunque veniva suggerito, anche se vogliamo dagli altri suoi film, sembrava potesse essere un po' più, vi dico, un action movie, ma sicuramente anche molto thriller. Invece in realtà è tanto, tanto, tanto psicologico, secondo me. Uno psicologico che è anche tangibile, cioè è reale, è concreto e è mostrato, ma che gioca, secondo me, al 100% su un sottotesto di cose molto intime su cui ci si può facilmente anche ritrovare.
Sì, allora, in un certo senso, anche nel Sicario, adesso no, c'era un po' questo gioco, questo non eccessivo thriller, e c'erano più sfumature.
Aspetta, anche non è che non sia thriller questo,
No, però ci sono parecchie sfumature sulle psicologie dei personaggi, delle relazioni.
Sì, questo c'è. Diciamo che tutti i personaggi, dal primo all'ultimo, sono. Ma qui si vede la mano di Sheridan. Cioè, è un film che, appunto, diversamente dagli altri due, è stato fatto da un regista che è quasi esordiente, ha fatto solo questo Vile. E quindi negli altri due, in questo film, lui non si è spericolato tanto, non ha fatto salti mortali di regia, ha fatto una cosa molto pulita, molto asciutta, che funziona, è gradevole da vedere, non c'è chissà quale innovazione visiva, e proprio per questo la scrittura emerge molto di più. In Sicario c'erano le trovate visive eccellenti, eccetera. Però la chiave è sempre quella, cioè, è, come dice lui, è vero, c'è una parte psicologica, perché tutti i personaggi sono scritti benissimo, approfonditi, cioè ogni, diciamo, ci sono dei film dove un personaggio te lo fanno parlare delle ore e non ti arriva. Qui anche il personaggio più piccolo è vero, è tridimensionale, e questa è una cosa di un grande,
una grande
scrittore.
Qualità di Sheridan, eh?
Esatto, bisogna essere un grande scrittore, e anche comunque nella regia magari non avrà quell'aspetto della regia che ti fa creare delle immagini che ti scuotono sulla sedia, ma sa gestire quel che ha scritto bene, e questo c'è.
Se non sbaglio, Laszlo Kovacs proprio ci diceva, no, che c'era stato un lavoro fatto con le comunità indiane del Wyoming rispetto alla partecipazione del film, cioè c'è proprio una partecipazione figlia anche di un lavoro di diciamo reintroduzione al lavoro e reintroduzione sociale di persone falciate dal sistema americano.
Nel film precedente Ray Water aveva fatto il lavoro di ricerca sulla vita quotidiana di quei posti, che era enorme, insomma.
Una chiave politica anche c'è, perché nei titoli di coda ci viene mostrata una scritta che dice che le donne indiane, le donne native americane, cioè non esiste un registro delle donne scomparse, c'è un numero altissimo di scomparsi in queste terre, abusi sessuali e donne sparite, e non capisco per quale motivo non c'è un registro. Lì poi c'è una polizia tribale, si chiama, che è la polizia della riserva. Però ecco, il film comunque è un po' thriller, un po' western come gli altri due.
Secondo me
è
una scena che in quest'ottica è significativa. C'è un momento di tensione altissima con
lo stallo alla messicana
con una serie di personaggi che sono, diciamo, appunto la polizia tribale, quindi in teoria non è più la loro giurisdizione, perché sono all'interno di una miniera che era, in cui c'è la giurisdizione a quel punto della miniera, quindi non è più. E poi interviene quella dell'FBI che dice: no, sono io, quella, cioè, c'ho l'asso, ce l'ho io.
Però lì vediamo anche quella dell'FBI che in realtà arriva in un posto del quale non conosce le regole, perché lei un po' incerta, dice: no, qui interviene l'FBI.
Un po' come a Bardonecchia. Più
poi non fa. Esatto. Però sì, non però coglie delle cose che altri colgono. Adesso
Però diciamo che a livello politico c'è la volontà di mettere un pochino il dito, certo, su certe cose, sicuramente. E io credo che sia un film, tra l'altro, anche abbastanza lungo, e se vogliamo paesaggi silenziosi, storie parecchio cupe, anche molto drammatiche, le immagini non sono crude in senso stretto, non è un film, sebbene ci siano insomma,
sì,
degli spari, dei morti, delle cose, ma è veramente
c'è un po' di menare, cioè
un po' di sparare,
che secondo me scorre molto 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 bene, proprio per questo equilibrio che ha descritto perfettamente Lupus, cioè l'aspetto visivo non è assolutamente predominante, sebbene sia comunque piacevole, ben gestito, mi sembra giusto, ma c'è una scrittura che effettivamente ti incolla allo schermo e ti porta fino alla fine con
un
bello stato d'animo, insomma. Quindi
sono 111
minuti
di
come Laszlo Kovacs, dico due cose veloci alla fine mentre lampeggia, tanto siamo in anticipo di 4 minuti, incredibilmente.
Perché
ne prendo uno.
Abbiamo un tesoro
per dire due cose bellissime secondo me. Allora, uno, penso che sia d'accordo HD, due cose della grande scrittura di Sheridan. Uno, quel flashback bellissimo inserito a tre quarti di film abbondanti, nel quale ci rivelano cosa è successo prima della fine del film, che anche lì, se non te la sai gestire quella cosa, no, rischi di rovinare. Invece è un modo perfetto, inserito nel punto giusto, e ti fanno non vi disvelo di cosa tratta, ovviamente, però
è vero.
Ci viene detto in realtà chi è stato, cosa è successo a tre quarti del film, eppure rimane la suspense tutto quanto. Un'altra cosa è sulla figura di questo personaggio di Jeremy Renner, questo cacciatore, e qui spezzo la lancia anche a favore di Jeremy Renner, perché è interpretato benissimo.
Pensavo a favore dei
cacciatori. No, ecco, questo cacciatore non è il classico redneck dal grilletto facile che ci immaginiamo, ma è un personaggio di una qualità morale, di un rigore e di una, di principi, diciamo. Lo vediamo all'inizio che il figlio va con un fucile giocattolo, lui gli dice, scende tutto contento, gli dice: ricordati che il fucile lo devi trattare anche se è giocattolo come se fosse sempre carico.
Anche questo, se è scarico, anche se come scarico, se fosse carico. Questo non è un caso, anche perché nel contesto indiano la figura del cacciatore era una figura di un uomo molto molto attento, diciamo, all'ecosistema,
sì,
che
infatti,
andava a cacciare.
Questa è quella che figura,
questo non è un caso.
Ed effettivamente è quasi un eroe classico questo personaggio, che poi chiaramente lui è perfettamente integrato con la comunità indiana locale. Insomma, comunque un film molto bello, assolutamente. Se c'è qualche minima pecca è nel fatto che registicamente un regista più smaliziato avrebbe potuto fare delle cose visivamente ancora più maestose che avrebbero accompagnato sta grande
perché
scrittura.
Il paesaggio si presta, diciamo.
Si presta, ci sono belle inquadrature, ma sono molto classiche. Ma è un peccato veniale, insomma. Air Director, io direi che è il momento.
Allora,
di
dire che un altro dei...
siamo ancora in anticipo, incredibile.
Un altro dei pregi...
vogliamo fare una gara sul Wyoming.
Un altro dei pregi di questa pellicola è la musica, perché la musica, che non è assolutamente invasiva come dicevi tu, Smith, avevi magari paura che ci fossero quegli archi a sottolineare la tensione, non c'è, e la firma è quella di Nick Cave, quindi
pensavo non Nick Cayman, Nick Cayman.
Non un personaggio a caso.
Anche in Larry Water aveva firmato la...
Sì,
la
infatti.
Beh, ma ci sta su quelle ambientazioni là.
No, no, bellissima, molto giusta e assolutamente va premiata, e noi lo vogliamo fare mettendovi un pezzo che non viene ovviamente dal film, perché quelli non sono pezzi radiofonici, ma c'è questa in cui canta anche PJ Harvey, Henry Lee, e ci piace regalarvela. Get down little Henry Lee and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl and the wind did blow. La 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 la, la 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 la, a little bird down, and I won't get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. Against defense, just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did howl, and the wind did moan, la 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 la, la la la.
E dopo Henry Lee, dopo questo film di frontiera di cui abbiamo parlato, è il momento dell'orrore.
Ma non dici che siamo al bar Tram Fabric?
Ah, scusate, io sono Lupus Yonder, poi tra l'altro. E comunque, A Quiet Place di John Krasinski, lo ricordiamo, marito di Emily Blunt, nonché attore di The Office.
Emily Blunt, protagonista del Sicario.
Vedi, tutto torna, allora io questo film non l'ho visto, ce ne parlerà Daniele Pampanelli. Io so soltanto che parla di una famiglia Abbott con tre figli in una zona dove è rimasta pochissima gente. Loro vivono stando attenti a non fare alcun rumore perché ci sono delle creature terribili. Ora, io nella sinossi dell'altra settimana che ci hanno fatto i topini avevo letto creature soprannaturali che abitano la loro casa, ma qui parla di invasori che hanno invaso il pianeta e che se loro non stanno zitti li individueranno in un attimo. Quindi usano il linguaggio dei segni per parlare, avendo anche una figlia sordomuta. Esatto, ma purtroppo probabilmente... gli aspettano un bambino, quindi stare zitti sarà sempre
e
difficile.
Infatti, allora, che si dice? Il film l'ho visto ieri sera, è un film molto molto interessante. A parte, è un soggetto secondo me figo come è quello di un posto in cui il terrore viene dal rumore fondamentalmente, quindi è un film assolutamente che parla per immagini. In questo Krasinski, che è la terza prova da regista, io ne ho visti due basta, compreso A Quiet Place, questo è The Hollars, il film precedente, sì, che era una commedia molto divertente, commedia, e molto ben gestita.
Poi c'era quello tratto da David Foster Wallace, che
sì,
dicevamo
brevi intervisti
scorsa,
con uomini schifosi, e però non l'ho visto quello lì. E dico la verità che a livello di regia e di gestione della tensione che si crea in questo film, Krasinski è bravo, è molto bravo, è molto bravo a far lavorare le immagini, cioè veramente per una gran parte del film non si parla, se non in momenti in cui è possibile parlare, quindi, ma sono brevissimi, e la gestisce veramente molto bene. È un film che, appunto, come dicevi tu, parte dal giorno 89 dell'invasione aliena che c'è stata, di queste creature che sono cieche, che si muovono soltanto attraverso i rumori che percepiscono nell'esterno.
Ma quindi scusa, l'invasione è un fatto reale mondiale, sì, voglio dire.
È un fatto reale mondiale che ha sterminato.
Noi però non sappiamo, tipo non film sappiamo di zombie non sappiamo fino a dove si espande. Loro abbiamo solo il loro punto di vista.
Abbiamo gli indizi che sia mondiale, perché lui è in questi 89 giorni praticamente ha costruito un quello che chiamiamo un baracchino radio, un CB a onde lunghe, a onde corte, e cerca di mettersi in contatto con vari paesi, tra cui anche il Giappone, non riuscendoci, quindi non trovando frequenze occupate da nessuna voce. Sappiamo anche che non sono gli unici sopravvissuti, perché ci sono dei fuochi. Lo gestisce tutto questo senza dirlo, cioè facendolo vedere attraverso dei ritagli di giornale, attraverso varie cose. Molto belle le scene, quindi arriviamo al giorno 89, noi siamo proprio nel giorno 89 di questa invasione che c'è già stata, non ne sappiamo niente all'inizio, non sappiamo che c'è stata l'invasione eccetera, ma subito c'è un twist iniziale abbastanza drammatico che poi condizionerà poi il film anche nella sceneggiatura a venire. Il film, come dicevo, è un film molto molto interessante, un soggetto molto interessante, secondo me una sceneggiatura che probabilmente un soggetto si è risolto in due righe, una sceneggiatura che era altrettanto due righe, e forse la parte un pochino più che a me mi ha convinto meno del film, cioè nel senso ci sono dei momenti
quale
in cui
la risoluzione,
la struttura dei
il soggetto è interessante.
Aspetta,
il soggetto,
ma io rispondo a questa domanda,
il soggetto è figo.
Non ho capito qual è la parte che l'ha convinto di meno.
Mi ha convinto di meno la parte dello, diciamo, dello scavo su alcuni aspetti sia dell'alieno che dei personaggi del film. Alcune volte si va troppo in superficie anche sulle dinamiche familiari, che invece sono deflagranti, cioè per dire cose bellissime. Lui a un certo punto fa un inquadratore di questa pancia di Emily Blunt dopo 15 minuti, 20 minuti di film, quindi dopo un bel po' di film in cui tu non sai che lei è incinta, fa questa inquadratura e tu capisci che lì è una bomba, non sta inquadrando una pancia, ma sta inquadrando una bomba orologeria,
certo.
E da questo punto di vista la gestisce esattamente come Hitchcock, da quel punto di vista. La debolezza sono su alcuni momenti che veramente la sospensione di credulità deve esserci tanta, perché anche come si muovono queste creature nello spazio, no? Ok, per il rumore, eccetera. Però io non svelo niente, vedete delle cose, secondo me ci sono delle incongruenze che alla fine, cioè sai quando io sono disposto a vedere dei film che ci sia anche veramente una roba assurda, però
assolutamente, però deve essere consistente,
no,
però
deve essere logica. Altro non devo interrompermi la visione del film per pensare, ma scusa, ma come, perché? Cioè capisci che non
sì,
so, non mi deve, non
secondo
mi,
me
deve
uno deve tracciare un terreno, sì, e poi rimanere dentro.
Quindi il film resta un po' da questo punto di vista, vedere, guarda, è un peccato perché sinceramente
benvenuto Kovetz.
Sinceramente Krasinski è ciao
e non solo Kovetz,
no, finalmente
anche un'anna splendida,
e sinceramente Krasinski è bravo. La
scusate, oltre praticamente Kovetz ci ha detto
volendo ci sarebbe anche Anna,
esatto. Cioè, di fatto, no?
Esatto. E quindi no, recitato molto bene anche lui, ragazzini, la sordomuta, che probabilmente è uno dei motivi per cui questa famiglia ha resistito così tanto da sola eccetera, perché già parlavano il linguaggio dei segni, quindi erano già abituati al silenzio o comunque a un linguaggio che fosse non rumoroso, diciamo. in famiglia. E ci sono degli aspetti molto molto positivi, come gestisce anche l'entrata di questi animali, il design stesso degli alieni che si vede un po' alla fine.
Quindi vediamo sti alieni a un certo
li vediamo, sono anche molto belli da vedere.
Si intravedono anche nel trailer, no? Un po',
non l'ho visto.
Si intravedono nel trailer, però non si vedono quello che sono.
Però nel trailer mi ero fatto l'idea che fosse un horror, cioè fosse relativo a delle presenze, non tanto a degli alieni.
A delle venature horror, diciamo che è un alien riportato.
Può essere horror anche con gli alieni.
Non mi aspettavo che fossero alieni.
Mentre era un horror nello spazio, questo qui è un film di fantascienza in un horror. Sì, è un horror, un po' un thriller.
Sì, c'è un po' tutto.
Senti,
sì,
visto che abbiamo ancora un minuto, posso fare una domanda? No, prego.
Sì, ti lascio poi parlare.
Questa noia mortale.
Quello che ha detto Pampanelli, stasera Pampanelli? Quello che ha detto Pampanelli è, cioè, la sospensione di credulità non è poco, in un film dove metti, no, l'alieno è un po' di horror. Cioè, se questo passaggio diventa, faticoso... non è poco.
No, ti lascia delle domande per cui dici, vabbè, cazzo, però queste sono... Le potevano risolvere, cioè... Però
ti posso chiedere una cosa al volo? Abbiamo ormai 30 secondi.
Non te le fai queste domande.
C'è un qualche sottotesto, secondo te, in questo film di tipo... Adesso perché pensavo al film degli zombie, è venuto il link a Romero, eccetera. Oppure siamo proprio nel campo del... horror fine a se stesso, non è che sia una cosa giudizio negativo, va benissimo, cioè, però
horror, guarda, fidati un po'.
L'ho visto ieri sera, sono un pochino troppo presto, però ci dovrei pensare un attimo. In realtà c'è un loro sono immersi per salvarsi, probabilmente sono andati nel posto più remoto possibile, quindi è un bosco, lo scenario è agreste, è una campagna che c'ha dei boschi, eccetera. C'è forse un sottotesto, diciamo, ambientalista, non lo so. Tanti sottotesti non ci sono trovati. È più un film sulla famiglia, in realtà. Cioè, nel senso che c'è un discorso fatto sulle dinamiche familiari. Però anche lì, anche questo è un punto un pochino debole, nel senso che era, secondo me sarebbe stato, il contenitore ideale per un impasto molto più profondo. Cioè, se questo film l'avesse scritto uno sceneggiatore tipo Sheridan, per dire, con un soggetto bomba come questo, perché il soggetto è bomba.
Beh,
e ripeto, Kaczynski lo gestisce a livello di tensione benissimo.
L'idea del bambino che deve nascere è geniale, secondo me.
No, ma poi come te lo fa vedere questa cosa qui? Non ti parla mai, quindi lo gestisce veramente bene. Il problema è che secondo me, ecco, uno sceneggiatore migliore, secondo me, di quelli che poi ci hanno avuto il soggetto, hanno scritto la sceneggiatura, che penso Beck e l'altro non mi ricordo come si chiama, secondo me avrebbe guadagnato tutto il film, ma lui non è interessato, cioè, c'era a dire che lui
posso
non
dire
è
una cosa?
aspettavamo.
Perché?
Ma perché quando parlo io fai sempre tutti i tuoi sample, lui è un'ora che ci ammorba,
no, io i sample te li faccio sull'agenda cittadina, non quando parli di cinema, e se parli di cinema al limite ne metto uno ogni tanto, ma lo
comunque
faccio a tutti.
No, la domanda chiave è, in questo horror Rob Zombie che ruolo ha?
Rob Zombie.
Ce lo chiediamo mentre ascoltiamo una bellissima canzone. Andate a vedere il film, diteci che ve ne pare, diteci se ha un sottotesto, no? Dice quel che ve pare.
Fammi salutare le mie fans che erano.
Sì,
introduciamo un Laszlo Kovacs che ha fatto un post su Facebook e ha ricevuto un mi piace.
Esatto.
Un solo.
Le tue fans, che come sappiamo sono tutte
ninfomani.
È chiaro. Comunque, è il momento di sentire un altro po' di musica. Musica tratta da un altro film
in sala.
Un film in sala, stiamo parlando di Nella Tana dei Lupi. Tra poco c'è Laszlo Kovacs che parla del giovane Karl Marx, quindi preparate gli ombrelli perché
Radio Radicale
è carichino, vedo carichissimo, pallettoni. Nel frattempo sentiamo questo pezzo bellissimo del mitico Everlast degli House of Pain, ovvero What's It Like.
Really might know what it's like to sing the blues. facciamo? Frizzantina la facciamo? Frizzantina la facciamo?
Traumfabrik.
Come dice la nostra Teutonica, dove siete? Siete al bar Traumfabrik, la puntata numero 117 e come anticipato, perché l'avevamo detto proprio all'inizio, l'abbiamo dichiarato, state pronti, pronti, perché Laszlo Kovacs questa sera ci parlerà di un film che gli è piaciuto molto e che ha nel proprio, anche nel titolo, non solo nel soggetto, uno dei suoi personaggi chiave.
Dei poster della cameretta.
Oh, non ti sento convintissimo però, eh.
Stiamo parlando di un film che trovate al Postmodernissimo, film di Raoul Peck, che si intitola Il giovane Karl Marx, o come direbbero in Francia e come al titolo originale, Le Jeune Karl Marx.
Lasciamo la parola al grande influencer Laszlo Kovacs.
Cominciamo con raccontare chi è Karl Marx.
No. Andatevi a leggere qualcosa.
No, allora intanto...
Ma è proprio lui.
Voglio dire subito che quelli di My Movies non hanno capito il film. Ci tengo
perché
a dire,
che hanno detto,
vorrei che molte meno persone guardassero le recensioni di My Movies, ma soprattutto che anche coloro che vanno al cinema smettessero di vedere gli orari su My Movies, perché più delle volte sono sbagliate, questo lo dico perché insomma,
senza polemiche,
ne sono vittima.
Non detto, voglio fare polemica.
Detto questo, no, parliamo seriamente. Oggi mi sono trovato, credo, da solo a vedere due film di cui
volendo
parleremo.
Ci sarebbe anche.
No, scusa, volevo dire, non voglio fare polemica. Cioè,
no, volendo ci sarebbe anche un altro. No, mi trovo da solo a parlare di due film che ad una distanza siderale l'uno dall'altro, però secondo me pongono al centro lo stesso ragionamento. E sono Charlie Thompson. Mi direte che cazzo c'entra, e no. Il giovane Karl Marx.
Ma per adesso rimani su quello di
sarebbe adesso. Stato bello poter fare un blocco unico, ma non sono ancora ai livelli del professore, non mi date questa possibilità di poter fondere i miei pensieri, ma ve li do.
Senti, facciamo una cosa, usciamo un attimo, lasciamo la Slow Kovacs.
Come vogliamo un blocco da 40 minuti,
allora, no. Poi rientriamo con la Digos.
Siamo di fronte ad un film che non è mai stato fatto, nel senso che ricorre, credo, Pampanelli mi venga in aiuto, sono contento che oggi c'è Pampanelli, che è un fine conoscitore della storia del comunismo più di me, credo che sia il 200° anniversario della scrittura, della redazione del manifesto del Partito Comunista, o forse il 150°, 1848.
Duecentesimo non credo.
Duecentesimo dalla nascita di Marx.
Forse 150.
No, duecentesimo dalla nascita di Marx.
Che dice, del 1870.
Ma parliamo di cinema però, perché...
Parliamo di cinema.
No. Ma parliamo di...
No, è interessante perché...
Bevela.
Quest'anno esce questo film, che sono a 200 anni dalla nascita di Marx e a 150 anni dalla redazione, dalla pubblicazione del manifesto del Partito Comunista, perché è del 1848, dunque Pampanelli è un somaro catastrofico, esce questo film, un film sul quale
tanta arroganza,
sul quale aveva
un
film dedicato a Marx, alla vita di Marx, che era stato impossibilitato a realizzare addirittura il grandissimo Eisenstein. Aveva un bellissimo progetto che però Stalin gli bocciò. Lo stesso Rossellini, probabilmente il più grande narratore delle biografie della storia del cinema, è stato stoppato dalla Rai in un progetto straordinario che doveva raccontare Marx. Perché? Probabilmente perché ci si scontrava contro un qualcosa di di molto pericoloso, di molto rischioso andare a fare la geografia del più grande filosofo di tutti i tempi, di uno dei più grandi pensatori dell'epoca moderna, di un uomo che ha rivoluzionato completamente la società, è stato protagonista indiscusso di tutte le trasformazioni rivoluzionarie che dalla seconda metà dell'Ottocento in avanti, a cui oggi noi facciamo riferimento.
Scusa, nel frattempo ho visto che cosa dice My Movies, che non so se quello che tu critichi è questo, cioè che la forza del film sia ritrarre Marx nella sua umanità, nel suo essere.
No, io
non è quello che critichi.
Non l'ho nemmeno letto, visto che gli hanno dato 3 stelline e francamente ne sono rimasto deluso. Perché
vabbè,
questo
ma
è un film
cosa ha questo stelle. Film di diverso da un classico biopic?
Perché dovremmo andare a vedere
questa tua passione dipende dal fatto che ami il personaggio o dal fatto che questo è un grande film?
No, è un grandissimo film e vi faccio questi tre nomi. Uno, il nome di Raoul Peck. Raoul Peck è un regista, probabilmente l'unico regista haitiano che noi conosciamo. Lui ha realizzato 2 anni fa un film che si chiama I'm Not Your Negro o Negro, che affronta le vicende dell'America, insomma la discriminazione e la segregazione negli Stati Uniti. È stato candidato all'Oscar, è arrivato alla candidatura finale come miglior documentario, un lavoro straordinario. In questo caso fa un film sulla memoria di Marx, sulla figura di Marx, e lo fa raccontandone appunto la gioventù, dall'incontro con Engels. Poi tutto il percorso che fa fino alla stesura del Partito Comunista. Che cosa fa? La complessità di questo film sta nel mettere in scena innanzitutto un buddy movie, cioè un film tra 2 amici anche un po' cazzoni,
una bromance
con delle gag alla Charlot, perché scappano inseguiti dalla polizia essendo clandestini in ogni terra, essendo senza patria, in un periodo storico in cui la terra ribolliva di tumulti sociali.
Quando è ambientato? Nel 1800?
È ambientato nella prima, a cavallo tra la prima e la seconda metà dell'Ottocento, subito dopo la rivoluzione industriale, quando Proudhon in Francia teorizzava quello che poi è stato definito il comunismo primitivista, cioè nel senso
40 e il 50,
la progenie dei primi principi comunisti, e la consapevolezza che Marx aveva di fronte a questi ragionamenti era che ci si poneva il problema della trasformazione di un qualcosa, ma non ci si poneva il problema di che cosa fare poi con quella cosa trasformata, quello che doveva essere la società a venire, la società da costruire. Dunque la grande capacità di questo filosofo, che parte dalla critica hegeliana, bla 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 bla, si traduce poi nella semplicità di un documento, di uno dei libri più letti nella storia dell'umanità, probabilmente pari solo alla Bibbia, che è il Manifesto del Partito Comunista.
Ma il film
in questa fase,
perché
che cosa succede?
È un grande film,
te lo sto dicendo, perché tutto questo lo trovi in un buddy movie. Cioè ti sto dicendo che sostanzialmente le teorie marxiste
non lo capite
perché siete degli ignoranti.
Non lo potete capire,
e lo dimostra il fatto che voi ieri non vi siete accalcati ad andare a vedere questo film,
sì.
Tra l'altro è stato il primo, non credo il primo incasso a confronto delle merdate commerciali
che escono
in sala, ma nel cinema d'autore, quello vero, ha sconfitto Mostri Sacri.
Adesso voglio sapere che cosa stavate facendo voi ieri sera invece di accalcarvi.
Detto
questo,
perché siete degli ignoranti mostruosi.
Accalcatevi.
Che cosa fa Raoul Peck insieme a Pascal Bonitzer? Pascal Bonitzer è uno dei critici dei Cahiers du Cinéma, dei storici Cahiers du Cinéma, quelli della rivoluzione maoista, quelli tra cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70, un regista militante. Loro due insieme al prodotto, per questo film è prodotto da Guédiguian è un altro grandissimo maestro del cinema francese,
di cui esce un film
la settimana prossima, molto bello, riescono a raccontarci la gestazione del pensiero marxista in una maniera semplice e fruibile. Esattamente che cosa fa con il cinema Raoul Peck? Esattamente quello a cui sono stati chiamati Marx ed Engels nella scrittura, nella stesura del Manifesto, ossia di tradurre quel pensiero, quella critica, quella teoria così complessa in un qualcosa di semplice e di fruibile dalle masse. La stessa cosa fa Raoul Peck, questa gestazione ce la riconduce ad un momento divertente, piacevole,
okay,
nella descrizione, nella vita di 2 ragazzi, dei geni, sicuramente superdotati, che a 30 anni avevano già scritto tutto lo scibile su cui poi si è studiato successivamente, E ce lo fa in maniera molto semplice, mettendo al centro anche due figure straordinarie, che sono quelle delle donne, delle compagne.
Ecco, ti chiedo una cosa, visto che siamo in chiusura. Vicky Krieps, bravissima su Phantom Thread, anche qui straordinaria.
Pensate, il cast è stupendo. Pensate che loro recitano tranquillamente in inglese, tedesco, francese, passando da una lingua all'altra con una semplicità, una facilità straordinaria.
Non lo sapevo che Marx fosse superdotato.
Beh, Marx è superdotato, assolutamente sì. Beh,
piacere, cioè, no, sono contentissimo.
È la mente più illuminata della nostra. Da quando è nato l'uomo.
Guarda, non importa.
Vedendo il film, ho fatto un pensiero. Ho fatto un pensiero, sicuramente blasfemo, però l'ho fatto volentieri. Dicendo:
hai mangiato una torta di Pasqua?
Che se Dio fosse esistito, sicuramente il suo profeta sarebbe stato Marx. E questo è chiaro. Cioè, nel senso, quello che Marx ci racconta
è grande provocazione di Aldo Cove.
E così come lo produce, così come lo ha prodotto e realizzato, veramente ci pone di fronte ad un
dubbio. Io sono emozionato.
Perché? Perché non ci rendiamo conto che le risposte stanno tutte là?
Io direi che.
E la cosa più straordinaria è che ieri all'uscita di sala un signore, anche giovane, sarà avuto una 45 d'anni, gli chiedo: com'è il film? Com'è il film?
Giovane. 45 anni è giovane.
No, nel senso giovane.
Anche giovane, 45 anni.
Non era il marxista che va a vedere film su Marx. Era un avventore del cinema, un cinema. No, com'è il film?
Anche giovane.
Com'è il film? È di un'attualità sconvolgente. Ecco, questa è la bellezza di questo film.
Detto da un 45enne, poi
un signore. Siccome qua c'è una bandiera rossa che sventola alla mia destra, che ne dici di farci sentire un pezzo marxista diretto?
No, perché noi volevamo. Ci tenevamo a sottolineare in musica anche il marxismo di questa trasmissione.
Posso, scusa,
è permeata.
No, scusa, non abbiamo ricordato Anna Steel. Anna Steel è la moglie.
Ah, è vero, perché ci potrebbe.
No, fallo io correggo la pronuncia. La pronuncia corretta è
Anna. È la moglie di Engels. Che come sapete dalla storia è un'operaia della fabbrica di Engels, licenziata dalla fabbrica del padre, loro staranno insieme tutta la vita.
Come non lo ricordavo?
Al centro della vicenda ci sono anche
una storia ormai leggenda.
Vabbè, storia.
Non la sapevo.
Non ironizziamo su questo.
No, non ironizziamo su Marx, per favore.
Non sono
stanco. Ma non è Cristo, non è la cristologia.
Cioè, esatto, io ironizzo su qualsiasi cosa.
Detto questo,
hai mangiato la torta benedetta
della Pasqua. Le due donne al centro del film, perché il processo femminista, la rivoluzione, parte anche da una consapevolezza.
Ok, vai, fai partire anche una canzone.
Allora, che ti parli? Come la lanciamo così, va bene, no?
Sì,
il titolo di questo brano è Ho letto un po' di Marx, giusto? I read some Marx. E ci sembrava il giusto omaggio non tanto al film che dovete andare a vedere al Postmod, anzi, accalcatevi se vedete un po' vuoto lì davanti, incazzatevi. Dite, oh, se non c'è la calca io non entro. E a Marx stesso, ma soprattutto al nostro Laszlo Kovacs.
I thought I just wanted to pass good grades, all I care for. My college made me take this class, more stuff for me to ignore. But then I found out that his theories weren't so bad. Labor and class combat, what a very clever man. I read some Marx and I liked it, the friend of the proletariat. I read some Marx just to try it, I hope Adam Smith don't mind it. It felt so wrong, it felt so right, men of the working class unite. I read some Marx and I liked it. There is a specter hanging o'er the face of Europe. 'Tis communism and it's more than a social pickup. A time will come soon when the masses rise as one to carve out their place in the brand new poetry to come. Some Marx and I liked it, the friend of the proletariat. I read some Marx just to try it, I hope Adam Smith don't mind it. It felt so wrong, it felt so right, men of the working class unite.
Fabrique.
E a me il compito di introdurre invece la rubrica del cinema di oggi. Otto.
Cioè, esci tu, entri tu.
Faccio tutto tu. Un uomo solo al comando quest'oggi.
E allora? 2009, Van Gogh, Tra il crane e il cielo. Un documentario.
Come? Tra che cosa?
Tra il crane e il cielo, io ho capito.
Tra il crane e il cielo. Un documentario di Giovanni Piscaglia, è forse nel multisala. Un tour cinematografico.
No, è al Méliès,
però anche nei multisala. È un evento Nexo Digital.
Esatto, un tour cinematografico attraverso i lasci della più grande collezionista privata del pittore olandese, Hélène Kröller-Müller, che ai primi del Novecento giunse ad acquistare quasi 300 suoi lavori, tra dipinti e disegni. I film legati a una mostra omonima alla Basilica Palladiana di Vicenza fino all'8 aprile 2018.
Diciamo che la Nexo si accorda che Van Gogh fa i quadrini con Loving Vincent l'anno scorso e quindi batte il ferro.
Prego, Nancy.
Giovedì 12, Il prigioniero coreano. Non me ne vogliate, ma non le leggerò mai. No.
Aspetta, regista.
Vabbè, Kim Ki-duk.
No, Kim Ki-duk.
Kim Ki-duk. Poi c'è Ryo Seung-gyun, Lee Won-gyun, Choi Win-ba, Yo Yai Ryong.
Perché funziona. Sarà il post-mod o no questo film?
Dovrebbe essere il post-mod, secondo le volontà del distributore.
Poi il coreano è diverso.
Vedremo se lo accontenteremo.
Allora, quando il motore della barca si rompe, un pescatore della Corea del Nord va alla deriva verso la Corea del Sud. Lì viene sottoposto a brutali interrogatori, poi viene rispedito in patria. Tornato nel Nord, l'uomo subisce lo stesso trattamento, finché non si trova intrappolato contro la sua volontà tra le due ideologie. Beh, sempre di ideologie parliamo, ragazzi.
Bellissima idea.
Il grande Kinky.
Prego, bravo. Anna. Vai, vai, è quello che vuoi.
Anzi, prego.
Basta. Anna. Devi andare veloce,
quello che vuoi.
Vai, vai, vai.
The Happy Prince di Everett con Everett.
Vieni un po' più vicino al microfono.
Watson. Dopo il periodo di successi letterari e teatrali, Oscar Wilde è caduto in disgrazia. Processato per la sua esplicita omosessualità e condannato a 2 anni di lavori forzati, è uscito dal carcere minato nella salute e nell'animo.
E ci credo.
Esiliatosi a Parigi, dopo un tentativo di ricostruire il rapporto con la moglie, torna ad unirsi al giovane Lord Douglas e precipita sempre più nel disastro totale.
E ci credo.
E ci credo.
Non sappiamo. Rupert Everett alle prese con Oscar Wilde.
Sherlock Gnomes, un film di animazione di John Stevenson che troveremo nelle multisale. Il film di prima, The Happy Price, non sappiamo dove uscirà.
Questo Prince, invece, The Happy Prince.
The Happy Prince. Questo
The
invece,
Happy Price.
Happy Prince, sì, scusami. Questo è nelle multisale. La versione gnomesca di Sherlock Holmes, che però si rivelerà molto meno scaltro del suo corrispettivo umano, quando viene chiamato a far luce su misteriosi casi di sparizioni di gnomi dai giardini inglesi. Secolo del fortunato Gnomeo e Giulietta.
Ora, io Gnomeo e Giulietta l'ho visto su Sky in lingua originale, era carino. Dopodiché ho visto il trailer di questo. Il produttore è Elton John, che è la casa di produzioni, non mi ricordo come si chiama, è la sua.
È per bambini.
È per bambini. Però attenzione, perché in edizione italiana ho visto il trailer e hanno avuto una trovata geniale, ragazzi, geniale. Indovinate, questi gnomi sono stati doppiati, pensate, ognuno parla in un dialetto diverso. Uno è napoletano, pensate che ridere, pensate che ridere. Uno è napoletano, uno in milanese, uno in toscano, perché il dialetto fa ridere, capito? Per cui sarà un film sicuramente divertentissimo. Esatto, sicuramente divertentissimo. Io invece vi parlo di Rampage, Furia Animale, di Brad Peyton con Dwayne Johnson, ovvero The Rock, also known as, nei multisala. Questo film parla di mostri che attraversano paesi degli Stati Uniti e sono distruttivi senza freni. Qualcuno dovrà farsi forza e cercare di combatterli. Ovviamente sarà il nostro The Rock. Il film è tratto da un videogioco degli anni 80 che si chiama Rampage, in cui tu, nei panni di una lucertola gigante, un gorilla gigante, un lupo gigante, sfondavi i palazzi a cazzotti. Gioco bellissimo, il film.
Io non vedo l'ora di vederlo.
Invece. Io no, però
me è molto divertente.
Sì, vai.
Comunque, io sono Tempesta. Del nostro amico Daniele Lucchetti con Marco Giardini, Elio Germano e Eleonora Danco. Pampanelli, ci dici qualcosa sulla Danco?
Non la conosco.
Peccato, tu le conosci tutte. E queste
ma come vedete questa cosa?
Però io ti posso... Allora, lui non ti può dire niente sulla Danco. Io però ti posso dire una cosa su Lucchetti.
Stasera Lucchetti gira una pubblicità. Lucchetti gira una pubblicità.
E lo sfrigolio, non so come si dice, delle mani del buon Moretti ci fa intendere che questo film potrebbe essere anche divertente. Numa Tempesta è un ricco finanziere che abita solo nel suo hotel deserto. Un
giorno per restaurare il sugo.
Ricordo sempre.
Un giorno la legge gli presenta il conto, due punti, a causa di una vecchia condanna per evasione fiscale dovrà scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro d'accoglienza, e questo ci fa pensare al vecchio Silvio. Ma sarà così? Non lo sapremo, perché il potente Numa dovrà mettersi a disposizione con chi non ha nulla, ossia gli ultimi. Il film probabilmente uscirà in una delle sale perugine, che potrebbero essere lo Zenith. Oppure il postmodernissimo. Okay. Staremo a vedere.
Comunque, uscirà invece molto probabilmente in multisala anche Distant Sky, che mi sono voluto prendere. Sono
andato giustamente.
Documentario di David Barnard su Nick Cave e i suoi The Bad Seeds. Film concerto che racconta una delle tappe più magnetiche e potenti dell'ultimo catartico tour di Nick Cave.
Nick Cave è la gallina dalle uova d'oro della Nexo, perché ogni anno fanno uscire un film su Nick Cave.
Nexo ormai fa da te, ma ne parlerai dopo in Musica in HD?
No, ne parlerò settimana prossima. Perfetto.
Ma io ho parlato di A Quiet Place prima, adesso parlerò di un altro film di su un uomo silenzioso, almeno nel titolo.
Ma sì, dai,
The Silent Man di Peter Lehman con Diane Lane, Kate Walsh e Liam Neeson. Washington 1972, The Silent Man racconta la vicenda dell'informatore del Washington Post definito come gola profonda, strumentale nel trascinare Nixon verso le dimissioni. Come noto, nel 2005, per ammissione dello stesso, si trattava di Mark Felt, vice direttore dell'FBI all'epoca, e delfino di J. Edgar Hoover.
Landesman era un corrispondente di guerra, io lo so, lo ricordo perché a Venezia nel 2013, mi pare, vedemmo il suo film Parkland. Lui era giornalista investigativo e corrispondente di guerra, film sull'omicidio Kennedy, non felicissimo a dire la verità. Però insomma, io ho letto poi che lui ha fatto altri film su quel genere, ma non so come siano.
Ma questo non è un doc, è un finzionale.
Questo è un fiction, ma anche quello era un fiction. Era sull'omicidio Kennedy, ricostruiva le scene all'ospedale, praticamente quando lo portano in ospedale. Però in maniera un po' in appoggio alla realtà ufficiale della commissione.
Ma sentiamo Nancy.
Mi rispondeva alla sua domanda.
Con Il viaggio delle ragazze, che non so dove, in che cinema.
Non si sa. Forse nelle multisale.
Di Malcolm D. Lee con Jada Pinkett Smith. Ditemi se sbaglio qualche pronuncia.
Va bene, mia zia, va benissimo.
Qui il Latifat e Regina Hall. Quattro amiche in viaggio alla volta di New Orleans, che facendo emergere il lato selvaggio di ognuna di loro, si scatenano in balli forsennati, sbronze epiche e divertimento puro, rimanendo infine coinvolte in una chiassosa rissa da bar.
Troppo frizzante.
La casa sul mare di Robert Guérin con Ariana Scarid, la moglie di Guérin, e Jean-Pierre Darroussin, il sodale amico. Ariana Scarid è quella piccolina francese, ha fatto La Neige qui ha fatto tutti i film di Guérin insieme a Jean-Pierre Darroussin, tra l'altro. Sono un trio che nasce negli anni 70 e va avanti così artisticamente. In una villa sul mare vicino Marsiglia, i tre figli si riuniscono intorno al padre in fin di vita. Angela, un'attrice che vive a Parigi, interpretata da Scarid, Joseph, che si è appena innamorato di una ragazza giovanissima, e Armand, Darroussin, che è l'unico che si sta occupando del ristorante di famiglia. L'arrivo di un gruppo di persone in barca metterà in subbuglio il loro equilibrio. Allora, questo è un altro di quei film dove dovete accalcarvi.
Ho idea che forse lo farà il postmodernissimo.
Probabilmente no, purtroppo, perché lo spazio in sala è quello che è, sono tre sale, più di tanto non si può fare. Questo è un film che merita veramente di essere visto, rivisto e rivisto. Film straordinario, quasi un testamento filmico del grandissimo Robert Guérin, che è il narratore delle classi operaie francesi. È colui che ha raccontato la crisi del porto di Marsiglia, la crisi della società francese. È un grandissimo regista. Questo film non è da meno, ambientato in un piccolo golfo della costa provenzale vicino Marsiglia, un luogo incantato, magico, che però è minacciato da tanti elementi. C'è un inserto straordinario che riporta i giovani ventenni protagonisti del film, Guérin, Scarid, Darroussin, eccetera eccetera, in un'immagine in super 8 straordinaria che racconta proprio la loro vita in quel luogo. Questo è proprio il luogo dell'anima di Guérin, perché è il luogo, la sua casa di famiglia.
Prego, Anna.
Sforiamo. Il cratere di Luca Bellino, Silvia Luzzi con Sharon Caroccia, Rosario Caroccia e
a Mario Tei, al post mod, e i topini si sono scordati di aggiungerlo, ma è al post mod.
Allora, quindi al post mod. Sharon, 13 anni, promettente voce neomelodica, è l'unica speranza di riscatto per suo padre Rosario, proprietario di una bancorella da Luna Park. Ma Rosario vuole di più e si trasforma in un padre padrone, uno zampanò contemporaneo asservito alle logiche di popolarità dei talent show televisivi.
E quindi
solo una parentesi su questo film, questo è uno di quei film a metà, personaggi veri, avete visto dai nomi, Sharon Caroccia, Rosario Caroccia, nei panni di se stessi in un racconto che spazia tra finzione e realtà,
tipo
una sorta,
quelli che abbiamo visto negli ultimi anni,
un documentario particolare molto interessante. Era Venezia, alla settimana della critica, la critica lo ha amato particolarmente.
Perfetto, chiudiamo velocemente con Transfert di Massimiliano Russo, un esordiente di Catania, un giovane, non so come sia il film, qualcuno dice My Movies, ma Laszlo sappiamo cosa dice My Movies. My Movies dice un'opera prima che è in grado di proporsi oltre confine, quindi senza nulla
che
da invidiare.
Va,
vediamo
va.
Se è vero, non lo so. Stefano Sofia è un giovane psicoterapeuta che si deve confrontare con pazienti non facili, nei confronti dei quali dimostra interesse e sensibilità, fino a quando non gli si presenta il caso di due sorelle che vanno in analisi, convinte ognuna per la sua parte che sia l'altra ad averne bisogno. Non sarà facile per lui confrontarsi con le loro tensioni emotive.
Comunque,
musica,
vi abbiamo raccontato i film che troverete in sala e per collegarci, ad essere veramente raffinati, stiamo diventando degli artisti.
Per risaltare il sugo.
Anche per risaltare il sugo, ho scelto di mettere un brano che invece viene da un film che non si trova in sala, bensì su Netflix, The Titan, film di fantascienza che ho visto. Ha un artista esordiente, Leonard Ruff, tedesco, mentre tra gli attori ci sono Sam Worthington, Taylor Schilling e Tom Wilkinson. Quindi comunque sì, un bel cast. Sì, sì. Per un film che però, insomma, vi invito a vedere, soprattutto se avete Netflix e quindi non vi costa niente, ormai avete pagato. Ma c'è un brano in questa colonna sonora che appena ho sentito ho detto questo venerdì lo mettiamo al Traumfabrik perché il nostro
è
pubblico
fatto apposta per loro.
Merita di ballare con Let's Dance, brano di David Marx and The Marxman.
Marx,
vai!
Sempre Marx, vedi?
Hey baby, won't you take a chance? Say that you'll let me have this.
E sono Simone Smith del Bar Traumfabrik e è il momento di parlare di un altro film molto interessante che troveremo al postmodernissimo di Andrew Haig, il Charlie Thompson è il film in oggetto che il grande Laszlo Kovacs ha appena diciamo assimilato,
correlato
con l'altro film di cui sopra, il giovane Karl Marx. specialmente in un post su Facebook, che ha sfondato la rete,
ha letteralmente rotto l'internet.
Ma ve lo posso leggere questo post?
Parliamo di un film. Io so soltanto, come dicevo la settimana scorsa, che parla di un adolescente che vive col padre, non ha mai conosciuto la madre, conosce un vecchio allevatore, giusto, di cavalli, scopre la presenza di questo maneggio, entra in contatto con questo allevatore e diventa il suo aiutante. Si affeziona a questo cavallo, un cavallo veloce nella corsa, ma affetto da un disturbo che rischia di farlo abbattere. Quindi lui
abbattere di morale o
no,
abbattere,
no, abbattere
fisicamente?
Proprio fisicamente. Lui non può accettare questa cosa e quindi che fa? Ce lo dirà da Slukovec, tratto da un romanzo omonimo di Willy Bloatin.
Quanta banalità in superficie.
Libererai il cavallo. Libererai il cavallo nella prateria come Robert Redford nell'Uomo Elettrico.
Guarda, non vi spoilerò niente perché ci sono un sacco di accadimenti interessanti in questa vicenda. La cosa interessante secondo me è che lega questo film, lo dicevamo prima, a Charlie Thompson, al giovane Karl Marx, è appunto la ricerca che i due fanno. Karl Marx in qualche modo cercava di costruire un mondo per una famiglia, e la famiglia era quella dei proletari, la famiglia era quella della gente, dei poveri. In questo caso questo ragazzo comincia la sua ricerca per dare al suo mondo una famiglia, e fanno esattamente la stessa cosa in modo speculare.
Uguale.
E lo fa nell'individualismo della società americana. Questo ragazzo che a 15 anni viene abbandonato a se stesso è un archetipo quasi dello spirito americano, del self-made, dove tu ce la devi fare da solo e solo così ce la puoi fare. E questo ragazzo compie questo viaggio, questo road movie, è un classicissimo road movie, dove invece di essere in sella ad un cavallo è al fianco di un cavallo,
perché
che il suo compagno
porta sul...
La trama è questa, ve lo dico,
porta
perché
in salvo il cavallo.
Sì, no, non porta in salvo il cavallo, si mette in salvo lui, cioè lui è alla ricerca di una famiglia. Questo ragazzo viene abbandonato dalla madre in tenera età, cresce solo con il padre che è un po' scapestrato. Il padre viene ucciso perché va a letto con la moglie di uno. Quando il padre viene ucciso, il ragazzo non può che fare, cioè ricercare l'unica zia che ha a 15 anni. Questa zia si era allontanata dalla famiglia perché aveva avuto dei diverbi con il padre e vive nel Wyoming. Loro sono a Portland, nel Maryland.
Torna il Wyoming.
E infatti, pensando al Wyoming, oggi ci pensavo, ho pensato molto a Virzi vedendo questo film. E mi sono detto.
Bello questo collegamento.
È così che si fanno i road movie. Non prendendo Donald Sutherland, si prende uno sconosciuto plumber e lo si trasforma in un grandissimo attore. E qui c'è un personaggio straordinario che è tratto da un libro, che appunto la storia, credo che il titolo del libro fosse Lean on Pete, come il titolo originale del film,
è il nome del cavallo,
che è il nome,
no?
Del cavallo, che è la storia di questo ragazzo che cerca un luogo nel mondo, in una società di disperati. Anche qui siamo nell'ambito del white trash, come si è detto, anche se il film è fatto da un inglese, non da un americano, dunque diciamo che...
Ritorna anche il tema della scorsa settimana.
Ma infatti c'è un grande filo rosso che collega tutti i film di questa epoca di produzione statunitense. Questo ragazzo da solo, 15enne, rimasto orfano, si mette alla ricerca della zia. La ricerca della zia viene influenzata, viene forzata in qualche modo da questa fuga dovuta assieme a questo cavallo destinato all'abbattimento. Lui trova in questo cavallo l'unico amico in una società di persone che lo aiutano, ma lo ignorano francamente. Cioè, nessuno si pone il problema da dove viene, chi sei, quel Ulo View che sì, ci ricorda Claudio Lolli in una sua canzone straordinaria che si chiama Compagni a venire, no? Non potrò mai dimenticare quel Ulo View, chiami tu. Nessuno glielo
è
chiede.
Troppo carico.
Nessuno glielo chiede troppo, a questo carico. Povero.
Tocca a batterlo troppo,
a questo povero Charlie Thompson, 15enne abbandonato da solo nella società americana.
Da Claudio Lolli a Andrew Haig,
Questi due film tengono insieme tante cose. Io non lo so, forse influenzato dalla visione del giovane Marx, ho approcciato alla visione di questo film. È chiaro che decodifico tutto con un linguaggio marxista, se vogliamo, però in questo film ho riscontrato questo, cioè la società che avrebbe voluto costruire Marx, che ha tentato di costruire in quel processo innescato attraverso la rivoluzione marxista, ha prodotto poi questo, cioè quella rivoluzione incompiuta è la rivoluzione dei quindicenni abbandonati a se stessi nella società americana, nella nazione più ricca al mondo del benessere assoluto, dove se non sei figlio di nessuno rimani esattamente un nessuno,
dove il welfare non esiste,
e attraversi il deserto da solo, e se trovi qualcuno che ti offre una goccia d'acqua la bevi, se no te ne vai per la tua strada. Passi accanto alle forze dell'ordine, passi accanto, tutti ti parlano di servizi sociali, ma qui c'è quella tecnica della sceneggiatura, no? Quell'escamotage, l'avrete visto in 100.000 film, dove magari il poliziotto interroga il criminale e poi qualcuno dice officer e il poliziotto si distrae e il criminale prende la fuga. In questo caso non stiamo parlando di un criminale, stiamo parlando di un quindicenne che viene fermato dalla polizia e con lo stesso gioco lui scappa.
È il sogno di tutti i quindicenni fermati dalla polizia, sì, che qualcuno distraga.
Però, a me è successo, ma la polizia
però,
non fu distratta.
Però non c'è questo, c'è questo elemento. Qui c'è un elemento, io c'è un elemento di indagine. Cioè, il poliziotto sta dicendo: ragazzo, non preoccuparti, adesso ci pensiamo noi a te, ti aiutiamo, ti ripuliamo, chiamiamo i servizi sociali.
Cazzo.
Come lui si distrae, il ragazzo scappa, nessuno lo ricerca, perché tanto è un problema che è andato, sarà di
certo.
Un altro stato, di un'altra contea,
di un altro poliziotto,
di un altro poliziotto.
Il poliziotto così... ho capito chi dici, doveva andare a giocare a calcetto a softball con gli amici, non c'era tempo da perdere.
Non lo so, per fortuna c'è un lieto fine. La cosa straordinaria di questo film, di questo ragazzo, è che poi alla fine questo ragazzo, questo uomo che dice di avere 15, 16, 18 anni, non si sa, ne dichiara diverse di età a seconda di chi incontra e nella situazione in cui si trova, poi alla fine voleva solo una cosa. E il finale ve lo spoilero perché non c'è da spoilerare, c'è una storia con un lieto fine, bellissimo. Piangere tra le braccia
della fregna
della zia, cioè nel senso ritrovare la famiglia. E sapete che cosa gli dice a questa zia? Gli dice posso andare a scuola, posso riscrivermi a scuola qua e magari tornare a giocare a football.
Ci hai raccontato tutto il film.
E magari tornare, no, non vi racconto quello che accade, gli accadimenti non vi racconto perché sono un sacco di colpi di scena, però voglio dire, quello che voleva lui è essere un quindicenne in una famiglia, abbracciato da delle persone amiche, e invece è stato costretto a vivere e a sopravvivere in una società in cui non ci sono,
con un cavallo ad attraversare
non
il Wyoming.
Ci sono amici, no, ma quella è una parte del film. Ogni cosa mette in moto, scrive, c'è una recensione della Bocchi, credo, su Film TV, molto bella, e dicendo della grandezza di questo regista, di Andrew Hague, che ha firmato due film bellissimi, no?
Weekend, 45 Years, bellissimi.
Dice, film. La capacità non sta tanto nell'inventare un personaggio, perché il personaggio viene dalla storia, viene dal libro, c'era già, esisteva. Ma la capacità del regista è quella di saper liberare questo personaggio, dare una dimensione a questo personaggio, farlo vivere. E in questo caso Andrew Hague ci riesce, lei dice, come solo lui sa fare, considerandolo il miglior scrittore di storie che il cinema contemporaneo ha. Io non lo so se è il migliore. Detto questo, questo film è straordinario e vi straconsiglio di vederlo.
Il nostro miglior scrittore di storie è il professore, che quindi andiamo a chiamare tra pochissimo. Nel frattempo vi lasciamo con un altro brano, un altro omaggio, preso sempre da Nella Tana dei Lupi. Qui siamo sul sudamericano rap californiano. Questi sono i Delinquent Habits e il pezzo è Return of the Tress. E allora, mentre aspettiamo il professore, con Return of the Tress, vamos! There ain't no next in line, you'll find here. All you're gonna need, no greed and no fear. At least 3.5 to keep your section in tune. Release and unleash the perfection. This won't stop till the cops cock block and with the 12 gauge stock sweeping me off the block. Cause show as wiggles pop like my show got. Your fatty, your back guaranteed as the show shot. No dready smash, just a ball head flash. Mucha block hassles and offer carry bomb herb stash. Cause these days I pray when take flights. I sleep and smoke all day and work nights. Rock, right or left coast, it's only right I give a toast. That's the host to all y'all folks. Ha, it's Tommy Hedden for madness. As we throw down, we bring the sick side, so gather round.
Bringing real Spanish and damage. Try to emulate, but they fake.
crack gets props in the roughest neighborhood.
Traumfabrik, die fünfte Staffel.
Come sempre il Traumfabrik va sopra le righe, come sempre il Traumfabrik ha bisogno di qualcuno che riporti tutta la classe dentro le sue righe. E noi abbiamo il nostro professore, che meglio di lui nessuno può farlo. Professore, abbiamo lei in linea?
Sì, sì, avete sottoscritto un po' provato, un po' stanco, e comunque per riportare tra le righe a voi occorrerebbe un pentagramma. Siete davvero... veramente dei cialtroni grammatici che adoro. Comunque, ieri sera, ragazzi miei, con due miei amici gay sono stato ad una conferenza sul sake, come voi sapete. Oggi invece sono stato a Bologna e tornando sono passato per l'Agriumbra. Insomma, negli ultimi tempi, per una serie di scelte, per una serie di concomitanze, coincidenze, sto spesso in giro. Musei, mostre, ma anche semplici sondaggi, stazioni pop, fiere, mercati o concerti di Umberto Tozzi e Gianni Morandi. Insomma, in questi giri ho notato una cosa. L'Italia, fuori dai media, fuori dai social, fuori dalla campagna elettorale, è ancora una terra vivace e piena di contraddizioni interessanti. Ci sono ancora le puzze e i profumi, la spazzatura e le arti, vertici etici e volgarissime esistenze. Insomma, credo che il nostro paese offra moltissime storie. Ciò che manca è il saperle raccontare. Il cinema italiano soffre di un bipolarismo drammatico. Da un lato abbiamo racconti ed esordi cinematografici molto interessanti e che io ho amato moltissimo, ma che puzzano di intellettualismo lontano chilometri. E poi abbiamo una pletora di commediole, anche simpatiche, che si lasciano guardare, ma che sono di una superficialità imbarazzante, macchiettistiche, che fanno riferimento a sticche e manie del nostro popolo senza mai approfondirle. In entrambi i casi i film che escono fuori sono vaghi, sono di comodo, sono devianti dal vero. Dov'è la realtà? O meglio, dov'è il racconto della diversità, le varie tonalità, le mille sfumature che compongono il nostro quotidiano? Dov'è l'ecletticità negativa o positiva che si trasforma in complessità? Ecco ragazzi, sono serio, siamo a un punto centrale. Ciò che manca al cinema italiano è la complessità dello sguardo. I nostri amati registi dovrebbero osservare meglio ciò che hanno di fronte, non per vellicarne gli istinti più bassi, trasformando tutto in fregnaccia, ma per capire le ragioni, per esaminare le pulsioni, discutendo in mezzo alla strada, nei bar, nei circoli, nei negozi, negli uffici, insomma, non solamente nei palazzi del cinema o nelle accademie, anche in quelli, ma non solamente. E allora, sapete perché Garrone, Sorrentino, Vicari, Sollima, Crialese, Costanzo possiamo definirli gli ultimi grandi registi che abbiamo spornato? Perché osservavano, elaboravano, raccontavano. Gli altri ripiegano o sull'intellettualismo simbolico o sulla comicità. Ma se si avvicinassero i due poli, provate a pensare. Sapete qual è stato il miglior film della stagione scorsa? La tenerezza di Gianni Amelio. Attualità ed insieme elaborazione, osservazione del quotidiano e riflessione estetica sulla stessa osservazione. Quanto ci manca la severità di un Olmi, l'intransigenza di un Bellocchio, un Moretti che non più compiaciuto, un feroce Bertolucci e un Benigni intelligente. Quanto ci mancano. Verrebbe proprio voglia di piangere, di lasciarsi andare al sentimento, di sfogare tutto in nostalgia alla come eravamo. Oppure magari si potrebbe ragionare sul fatto che la gente, il popolo vero, al cinema non ci va più, se ne sta a casa a chattare sui social. E questo è l'ultimo dei problemi che vi pongo. Il protagonismo dei social è un altro grave problema narrativo. Ormai la gente si racconta da solo, non ha più bisogno di immedesimarsi nei film. Ma ce lo vedete voi, a Cattone, il personaggio del film di Pasolini, che sta a casa a chattare con gli amici del bar? Ah, vedi che roba, la mignotta non mi ha riportato un cazzo sta settimana. E gli altri pappa che rispondono sulla chat dei papponi di cui a Cattone è amministratore. Ah, oh, a Cattò, cioè la crisi, oppure il Mimì, il protagonista della classe operaia va in paradiso, che invece di fare proclami bellissimi di Gian Maria Volonté davanti alla fabbrica scrive post sgrammatizzati su Facebook. Ormai questi personaggi, il popolo non ha più la necessità che qualcuno raccolga le loro esistenze e le racconti, lo fanno loro direttamente, senza però il filtro dell'elaborazione, senza poesia, senza fascino, ancora una volta senza sfumature. Dunque, conclusione, siamo nella merda? Il nostro cinema è bloccato in un impasse? Sapete che vi dico? E visto che non ho nessun interesse personale, nessuna convinzione, nemmeno voglio creare una scuola di pensiero, visto che rappresento solo me stesso e a volte nemmeno quello, mi concede il lusso di cambiare idea, di rovesciare i miei stessi concetti, senza alcuna preoccupazione di finire nella merda dell'incoerenza. Anzi, dirò di più, io godo nell'incoerenza, io ho la polluzione dell'incoerenza. Per questo vi dico una cosa: state tranquilli, il cinema italiano sta per tornare grande, anzi grandissimo. Buonasera ragazzi miei.
Speriamo, speriamo, professore.
Malinconico,
speriamo che la sua previsione
che
figo sia verissima.
Questo professore, che figo.
Super prof.
Ma passiamo.
Passiamo, se mi cambi la base.
Pronti?
Passiamo.
3, 2, 1, sa.
Siamo passati, cambiata totalmente atmosfera, perché musica in HD questa sera, che vi dico la verità, di film attuali di carattere musicale non ce n'erano questa settimana. Il prossimo ve l'ho già annunciato, settimana scorsa ce n'erano, questa settimana siamo andati a pescare un pochino nel passato. E infatti ieri, non oggi, 5 aprile, è una data molto importante per gente come noi che siamo,
in che senso?
Che siamo fan degli Who. Perché?
Che non sta più insieme. Gente come
sì. Perché, come hanno riportato anche sulla pagina Facebook ufficiale degli Who, dove ogni giorno quasi postano qualche cosa di relativa alla loro carriera, il 5 aprile del 68, quindi esattamente 50 anni fa, veniva scattata una delle foto più iconiche del rock in assoluto, scatto diventato simbolo proprio del rock made in UK degli anni 60 e che 11 anni dopo lo scatto venne utilizzata per la copertina del film The Kids Are Alright, ovvero il film degli Who, che il film documentario diciamo, che uscì nel 79. Comunque, che c'è scritto nel post della pagina Facebook? La mattina del 5 aprile del 68, Pete, Roger, John, Kate, ovviamente stiamo parlando della storica line-up del gruppo, Pete Townshend, il chitarrista e autore un po' di tutte le canzoni, Roger Daltrey, la voce che state sentendo, John Entwistle, basso elettrico, e Kate Moon, soprattutto batteria. Insomma, Pete, Roger, John e Kate si sono incontrati con il miglior fotografo di New York. Chi era? Art Gain. Tanto per Pampanelli, stia attento quando dico queste cose, tipo Art Gain. Dovevano fare una sessione fotografica per l'edizione di Life Magazine. Erano a Manhattan e li portò sotto il Carl Schultz Memorial, quindi nel Morningside Park. E questa foto che ho postato sulla nostra pagina Facebook, quindi già sapete di cosa sto parlando,
andiamo a vederla.
Ecco, li ritrae mentre dormivano avvolti in una Union Jack nella bandiera UK, con due bambini a fianco che li osservavano.
Molto bella, molto bella.
Una bellissima foto che veramente è leggendaria. E la cosa che si vocifera, la cosa curiosa, è che in realtà nella foto gli Who dormissero davvero, nel senso che erano reduci da una lunga notte in cui Kate Moon si era fatto prendere la mano dai fuochi d'artificio, robe del genere, e furono costretti a cambiare tre alberghi, nel senso che ovviamente li cacciavano dopo poco tempo.
Questo non mi ricordo.
Eh sì, comunque Art Gain, vale la pena diciamo spendere due parole per lui, fotografo scomparso nel 1995, che ha passato praticamente tutta la carriera dietro l'obiettivo, fotografando soprattutto moda e musica. Una forse delle foto più famose sue è la A Great Day in Harlem, la foto con 58 musicisti jazz, tra cui Cioè, nella stessa foto da Count Basie, Art Blakey, Dizzy Gillespie, Gene Krupa, Mingus, Thelonious Monk, Sonny Rollins, tutti
pure
insieme.
Io
ci mancavi solo tu. Considera che vivi di quella foto, signor Mastinfaio. Sì. Quindi, ecco. Pochissimo. Però, torniamo alla foto,
cioè,
dei
due bambini. Sono i due bambini.
No, di quella del Great Day in Harlem. Comunque, diciamo, nel 79 quella foto la decisero di usarla come cover di The Kids Are Alright, quindi film documentario che consigliamo a studente di vedere a chi non l'ha visto, perché non è solo interessante ma è anche molto divertente. In Italia uscì come Uragano Who, ovviamente. Le solite traduzioni
uguale.
Comunque è un rockumentary, nel senso che l'autore Jeff Stein era un fan più che altro, non era un regista, voleva fare una vera e propria pellicola rock, cioè un qualcosa che fosse in grado di trasmettere l'energia della band dentro e fuori il palco. Quindi ci sono pezzi di concerti, immagini inedite, interviste del periodo 64-78, periodo che non a caso in musica in HD, in cui U avevano in mente la realizzazione di un'opera rock a carattere teatrale. E infatti nel 69 uscì Tommy e nel 73 Quadrofinia, quindi dove c'era anche il giovanissimo Sting, abbiamo ricordato qualche tempo fa qui proprio a Bartram.
Entrambi film che parlavano di...
Cioè tutto quel tipo di animali che per un motivo o per l'altro è immaginato dalla società animalesca.
Esattamente. Però il film inizia con il botto, era il 67 quando i Wu apparsero al programma della CBS, The Smothers Brothers Comedy Hour, e appena finito il brano, tra l'altro fatti in playback, cominciarono a distruggere tutti gli strumenti sul palco.
A proposito di Arcane, della foto a Great Day, perché mi ricordava qualcosa, sono andato a controllare, era il protagonista di uno dei motivi per cui Tom Hanks nel film The Terminal è in America, cioè lui è in America perché il padre, che ha una foto,
collezionava
tutte le fotografie e mancava soltanto quella di Golson, l'autografo di Golson.
Film
di
peraltro imbarazzante, però.
Ma a me era piaciuto molto.
Allora, vedi come si. Vedi, come rispunta, torna. È stato moscio tutta la sera. Anzi, però. Non tutta la serata, appena arrivato l'asino. Ti siamo
perché mi ha subito.
Lo ying e lo yang.
Comunque,
era
quella...
del comunista l'asino.
No, diciamo, io vi stavo raccontando questa scena iniziale in cui, dopo aver suonato in playback, distrussero tutto e addirittura Keith Moon fece esplodere la batteria dando fuoco ai capelli di Townshend e rendendolo sordo per una ventina di minuti. Cioè, per la serie non è che erano carichi, no, era in playback, però comunque c'è anche l'esibizione a Woodstock del 69 che li lanciò definitivamente, lanciò Tommy in tutto il mondo. E il documentario diventa una sorta di capsula del tempo. Perché? Perché una settimana dopo la prima proiezione privata del film, Keith Moon morì. Tra l'altro Moon, secondo quanto riferito da altri componenti della band, era rimasto piuttosto scosso dal vedersi così cambiato in 15 anni di attività con la band, un declino assolutamente evidente. E però gli altri componenti dei The Who decisero di non cambiare minimamente il montaggio del film, perché non volevano che diventasse una celebrazione di Keith Moon appena scomparso, un omaggio, ma piuttosto una celebrazione della sua vita e la carriera con il gruppo.
Comunque, no, nel senso,
vabbè, considerate che nel film c'è anche il 31esimo compleanno di Keith Moon a Malibu, cioè delle immagini, per cui immaginate insomma che situazione che era. Comunque, per diciamo celebrare in musica questo film, non potevamo far altro che prendere l'omonimo brano e mettervelo, in modo che chiudiamo in bellezza la puntata. I don't mind for the guys dancing with my girl. That's fine. I know them all pretty well. But I know sometimes I must get out.
Male però.
Pronti, pronti.
Pronti, pronti? Pronti, pronti? Pronti, pronti?
Allora, visto che è quel momento che tutti aspettiamo,
visto che i ragazzi stanno bene,
visto che i ragazzi stanno bene e visto che abbiamo già detto
pronti, pronti,
quindi a me non resta che dire, anzi non lo dico io stavolta, lo dico, lo faccio dire a qualcun altro.
E sono microfono Laszlo Kovács.
E vai con l'agenda, vai Laszlo Kovács.
E allora, dato che siete dei simpatici cialtroni, ma soprattutto lo è più di voi il nostro amico Simone Smith, che ogni anno, ogni puntata fa il suo necrologio e quest'oggi ha dimenticato il più grande di tutti, quantomeno il più importante, dei morti, Testè, è morto proprio oggi un grandissimo del cinema d'animazione giapponese, Isao Takahata.
Peccato però, che non abbiamo la sua pronuncia, perché guarda.
Chi è Takata? Takata è
Takala, Takata sembra, no,
io lo dico così.
Isao Takahata.
Takahata è il socio di, del grandissimo Miyazaki, è cofondatore dello studio Ghibli, sostanzialmente è colui che ha codisegnato e codiretto insieme a Miyazaki Lupin III, Heidi, Anna dai capelli rossi, ma soprattutto regista di due film straordinari che rispondono al nome di Pompoko e Una tomba per le lucciole, che sono due capolavori assoluti dell'animazione.
Io dico che non lo sapevo e
ci sono rimasto male proprio.
Sì, è un grande. Andiamo
l'uomo
avanti.
Sul confine ci aveva parlato della Principessa Splendente, suo film uscito pochi anni fa.
Tanti anni fa, probabilmente l'uomo non sul tanti, confine pochi. Tornerà al lavoro il prossimo anno. Vedremo, vedremo.
Tornerà
se
sul confine.
Torneremo se vedremo.
Lo spedite
se
al confino.
Al confino, vedremo se sarà dei nostri. Comunque, in programmazione, comincio dal postmodernissimo. Stasera abbiamo parlato dei film in programmazione al postmodernissimo per citarvene quelli che sono nelle sale di cui non abbiamo parlato, oltre a
la compressione nervosa.
Oltre a Charlie Thompson in programmazione tutti i giorni, il giovane Karl Marx, prosegue la programmazione di Ready Player One, ma soprattutto c'è un film che vi voglio segnalare che si chiama The Constitution.
Però oltre... aspetta, ci abbiamo un piccolo contributo sul giovane Karl Marx.
Il capitalista sfrutta l'operaio. Marx.
Tutto qua.
Ha ragione. Dove è finito Benigni? Lo diceva anche il professore prima. The Constitution è un film di Rajko Grlić, che è un regista croato. Il film è del 2016. Io ve lo straconsiglio, sono tre storie d'amore insolite. È distribuito dalla Cine Club Internazionale, una piccola distribuzione che però, quando guarda al cinema slavo, riesce sempre a trovare delle cose interessanti. È quella che portò in sala Paradà, primo film distribuito, ma soprattutto il lui, figlio di nessuno, Vuk'tek. Di
Cigliedete.
Sì, Cigliedete. Film straordinario.
Sapporo, che non è niente.
Quest'anno ci porta The Constitution, ve lo consiglio. In sala c'è ancora Insurrected, il film sulla Siria, Petit Paysan.
E si vede pure.
Ma soprattutto due eventi straordinari. Il primo è la rassegna che c'è tutti i lunedì dedicata a Wes Anderson. Prossimo lunedì c'è probabilmente quello che è il capolavoro di Wes Anderson, ossia Le avventure acquatiche. Qualcuno si è stupito vedendo nel programma il titolo originale, perché nessuno sa che il film, o quantomeno insomma, molte persone non sanno che il titolo originale era The Life Aquatic.
The Life Aquatic.
Steve Zissou, certo. E non Le avventure acquatiche off Steve Zissou.
Puzza de culo!
Detto questo, noi dice, ma martedì c'è un capolavoro. Martedì io voglio vedervi al cinema assolutamente, perché abbiamo un grandissimo film di Frederick Wiseman, che è Ex Libris. È un documentario dedicato al sistema pubblico delle biblioteche newyorkesi. È un lavoro eccezionale di narrazione del...
Vista pochi mesi fa, tra l'altro. Bellissimo edificio.
Tu avrai visto quella centrale. Bellissimo. Lui ci racconta tutto il sistema. È una cosa straordinaria. Un sistema bellissimo, capillare, quartiere per quartiere. Ma c'è un lavoro dietro, una mole di lavoro impressionante.
Io martedì ci vengo a vederlo, però rimane il fatto che...
Il lunedì è il giorno più bello per me.
E io allora
ci verrò martedì, però
martedì
un po' triste, diciamo,
c'è questo evento
dopo il giorno più bello.
Devo dire che sono stati bravi quelli dell'I Wonder, perché nel distribuire il film in locandina hanno messo una frase, un claim interessante, una citazione di Einstein. Sì, di Einstein alla domanda che cosa
uguale. Allora posso dire
la puttanata che ho detto poc'anzi. Einstein e Einstein hanno la stessa importanza, ognuno nel suo settore, ma quantomeno sono due grandi innovatori del pensiero.
Andiamo avanti.
Einstein diceva che l'unica cosa che c'è da sapere, che basta sapere nella vita, è l'indirizzo di una biblioteca. Se lo diceva lui, c'è da crederci.
Pensiamo cose positive.
Purtroppo nell'epoca del digitale le biblioteche si frequentano sempre molto meno, ma questo racconto qui ci fa vedere come sia centrale in una società come quella statunitense la biblioteca pubblica, per di più. Antitrampiano straordinario.
A proposito di biblioteca pubblica, è in uscita nelle prossime settimane Fahrenheit 451, film incredibile, un remake, però su un concetto incredibile.
Beh, del resto,
la grande narrativa popolare.
Lo so che il film è troppo, no, questa è una sfuggita.
Postato oggi sul gruppo, non lo vedi?
Un remake di Fahrenheit, non l'ho visto manco io.
Una versione, diciamo, più americana, più muscolare.
Michael B. Jordan e Michael Shannon.
ambientata in un futuro distopico, come si dice sempre, però
sembra un pochino più muscolare.
Sembra muscolare.
Io pensando al capolavoro del libro, il capolavoro del film,
mi vieno i brividi.
Diciamo che
però c'è Michael.
Però Michael Shannon è un grande.
Diciamo che Michael Jordan. Bravo.
Dal trailer volano boccatoni e fiammate, però è interessante.
C'è un po' di menare in più,
Però è interessante.
Ah, ecco.
Allora, andiamo
quindi
avanti.
Quindi diciamo che è un film...
Di suore e di menare.
Di suore e di menare, okay. Sì, esattamente.
Avanti Laszlo Kovács.
In programmazione al Cinema Z, questa settimana prosegue il suo destino più o meno felice, Tonia, che è un film che...
Non finirà mai niente.
Che il nostro amico Pampanelli aveva apprezzato tantissimo.
Che non ho visto.
Ce ne hai parlato la settimana scorsa?
No, io.
No,
tu. Ma tu hai fatto tutta la filippica su Margot Robbie?
Io ho fatto su Tonya Harding, storia che conosco abbastanza bene, perché mi ricordo ai tempi.
Perché è un gran pattinatore, è una cosa che...
Un gran pattinatore.
Perché me la ricordo ai tempi, certo. Fu un caso...
Vabbè, comunque Tonya è un film, dicono alcuni da vedere, altri dicono
avevo
meno.
Andatelo a... e fui impressionato.
Il pattinatore è un grande sport.
Azzurro!
Andatelo a vedere, così ci sciogliete anche voi il dubbio se il film è bello o brutto. L'importante è vederlo. Lunedì sera anche allo Zenith c'è un evento importante che è...
Che si tratta?
Il film si chiama Anatomia di un miracolo, sarà presente la regista, rientra nel progetto...
No, Anacoli.
Madonna, come si chiama la rassegna? A proposito di donne, il lunedì è l'ingresso gratuito dedicato al cinema femminile. Tonya martedì in lingua originale e poi... Giovedì 12 c'è un evento speciale, un film d'animazione che si chiama Trapana Terra. Tornare per...
Sembrava di proprio profondo rosso.
Puntini, puntini, puntini. Al Sant'Angelo troviamo in programmazione I segreti di Wind River, un film di cui avremmo dovuto parlare in questa puntata, magari lo faremo nella prossima puntata, perché dicono i critici che sia... Ne avete parlato?
Che cazzo stai a dire?
Strano sto fatto, un bebè.
Scusate, ma... Mi manca proprio.
Era in scaletta.
Comunque, vi è piaciuto?
Sì.
Ne parlano bene, io non l'ho visto, lo vedo.
Sì, da vedere. Mandiamoceli.
Lunedì, martedì, mercoledì, Van Gogh tra il grano e la grana. Tra il grano e il cielo. La battuta non è venuta bene.
Bene,
Simone.
Ci sta.
E poi al Melies invece troviamo in sala Io C'è, il nuovo film di Alessandro Ronadio. Era colui che aveva fatto Orecchio era veramente sorprendente. Questo dicono molto, molto, molto bene.
Ne ha parlato il prof.
In Almeria si trovate anche un altro film che mi sento di consigliarvi tantissimo, che si chiama L'ultimo viaggio di Nick Baker Montéis. È un film tedesco molto molto bello, decisamente bello, purtroppo per fortuna distribuito in Italia, ma da una piccola distribuzione, dunque non ha quel battage pubblicitario che meriterebbe, ma vi assicuro che è un film importante e da vedere. Tra l'altro lunedì c'è un evento anche al Cinema di Esso, ormai.
E anche se adesso purtroppo non c'è più tempo.
È il giorno degli eventi, spaccheremo in tre, in quattro il pubblico, che quel poco pubblico che viene in sala. Rassegna dedicata alla televisione. Vi segnalo solamente due note di colore perché siamo prossimi al Festival di Cannes, che inizierà l'8 maggio, si conclude il 19 maggio, perché hanno annunciato già due film. È in selezione ufficiale, lo vedremo in anteprima mondiale, Solo, lo spin-off di Star Wars dedicato al giovane Han Solo,
Si sa perché l'hanno fatto a maggio invece che a dicembre. Qualcuno dice che è perché temono che sia una chiavica,
però cioè, se lo troviamo sono a Cannes delle... probabilmente non sarà una chiavica mortale.
A Cannes ci vanno queste produzioni a fare l'americano che arriva media... No, io lo spero vivamente, anche perché ci tengo tanto. E gli spin-off, Rogue One era uno spin-off, uno dei migliori film di Star Wars degli ultimi anni. Ma il punto è che ho letto dei rumors che dicono che la produzione è rassegnata perché il film non è venuto granché, non ci possono mettere tante pezze. Speriamo che non sia vero.
Hanno annunciato anche
quello su Solo?
Sì, 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 che però esce a maggio anziché a dicembre.
Sta un po' di sola Solo.
Stiamo a vedere.
Hanno annunciato anche il film di apertura del festival, che solitamente è uno degli eventi più importanti della stagione.
E sovente se ne trovano.
Alcuni dicono che già c'è il vincitore del Festival di Cannes, perché hanno affidato questo onore che solitamente danno dei film fuori concorso, come è capitato con Woody Allen o con altri grandi maestri, l'hanno affidato ad uno che è un maestro presente del contemporaneo, vivente, cioè, e attivo nel cinema, che è Asghar Farhadi.
Mica t'ho detto cazzo.
Infatti, Asghar Farhadi, regista iraniano, che ha vinto il suo ultimo Oscar con il miglior film straniero, che era Il cliente, l'anno scorso, la scorsa stagione, presenta un film di lingua latina con due protagonisti che sono Penelope Cruz e Javier Bardem, marito e moglie nella vita. Vedremo che cosa ci raccontano in questo film, che dal titolo originale si chiama Todos lo saben, dal titolo internazionale ovviamente Everybody Knows.
Non alzare di una terza.
No. In Italia già si c'è il Toto nome, probabilmente si chiamerà quel palazzo in riva al mare, la Casa Bianca vicino al lungomare,
che tu sei a mezzo mare,
eccetera, eccetera. Perché sarà difficile chiamarlo.
Sono usciti tutti lo sanno. Con un altro film su Escobar,
tra l'altro.
Funziona adesso.
In sala
funziona,
dal 19, credo. Detto questo, certo. Mercoledì 12 c'è la conferenza stampa, tutti stiamo aspettando la conferenza di Cannes.
Io non riesco a
tenere. E poi venerdì ne parleremo.
Oddio.
E a proposito di Cannes, è uscito il secondo trailer ufficiale di loro, di Sorrentino.
Attenzione.
L'hai visto?
Sempre in do minore.
Stavo vedendo adesso Will Smith.
E che cosa ci dici?
Bello.
Bello?
Bello.
Bellissimo.
Ma io non so se invitarlo.
È finito
non saprei.
È finito perché... c'è una cosa che sta per partire. La fermo. No,
vai.
È finito.
Se è finito,
allora niente, chiudiamo con un
e andiamo.
No, perché c'avevo una cosa che mi partiva, come al solito. Per fortuna non ci siamo arrivati, è la prima volta che non ci arriviamo, sono contento, via. Ce la possiamo fare. E allora vi aspettiamo la prossima settimana al Bartram Fabric.
118.
Come sempre, sarà la 118, chiameremo.
Quindi paura, 118. Paura.
Tra l'altro, scusa, guarda un attimo il tempo della sigla finale, quant'è?
117,
come la puntata.
Sarà un caso?
C'è sveglia. E va bene, il programma è stato realizzato da Laszlo Kovets, Lupus Yonder, Passione Smith, Art Director. Ringraziamo il signor Buonasera, Fabrizio Cruciani, Apocalisse Tonica, Freeland Rottenweiler. Grazie a Daniele Pampanelli, Nancy, Anna, che non è qui, è uscita, e ovviamente al professore. Finalmente è venerdì, noi andiamo a portare un alcolizzato stupratore in cima a un monte innevato per vedere un po' che succede. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Ma hai rotto la fodera del cazzo!
Perché non finirà mai.
Questo racconto un po' malato, ma secondo di quella che la vogliamo considerare.
Perché non finirà.
Sempre in do minore. Sempre in do minore. Sempre in do minore. Sempre in do minore.
Perché non finirà mai. Perché non